Bene, ci siamo, siamo di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di Maracanà e quindi con voi a TMV Radio Sport. Vi invitiamo sempre a scaricare l'app per poterci seguire in qualsiasi momento e poi se andate sul sito potete individuare anche tutti gli altri modi per stare con noi attraverso TV FM. Quindi a questo proposito voglio salutare anche gli amici di BSO Channel sull'860 del digitale terrestre, Lombardia, Piemonte, parte del Veneto e dell'Emilia. E voglio anche salutare a chi ci guarda poi la mattina in eventuale replica su Top Calcio 24, canale 152 del digitale terrestre. Allora, siamo entrati nell'ultima ora del venerdì con chi?
Come sempre, nell'ultima ora del venerdì con Maracanà, c'è il direttore Mario Sconcerti. Direttore, che piacere, ben trovato.
Ciao Mario.
Ciao, buonasera a tutti.
Mario, senti, io voglio cominciare oggi con te subito con un calciatore, perché ieri un po' ti abbiamo pensato, abbiamo letto anche un virgolettato di questo calciatore, uno che sente spesso il professore di latino.
Sì.
Perché poi ama molto, ha detto anche la matematica,
sì,
ho letto.
Sì. Sì, sì.
E tu, ti sembrerà strano, però
ne
ti
parla
sto
come materie che aprono la mente.
Aprono la mente, sto parlando di Pessina, il giocatore dell'Atalanta e quindi che sta facendo molto bene, che poi abbiamo visto anche oggi un po' di dati, uno che fa un sacco di chilometri durante la partita, insomma sembra non far rimpiangere Gomez, però questo fatto del latino, della matematica mi ha colpito.
Mario. Direttore, a Marco piace la faccia pulita di Pessina soprattutto.
Ma io che ti devo dire sul latino e sulla matematica, sono d'accordo con lui, io sono sempre stato innamorato sia del latino che della matematica, andavo meglio in latino. Con la matematica avevo dei grandi alti e passavo dal 4 all'8 e alla fine però c'avevo 6. Però insomma mi è rimasto il piacere e la coscienza dell'importanza della matematica. Per quanto riguarda Pessina, è un giocatore ormai completo, ha 23 anni, non gioca da adesso in Serie A, è un giocatore che è cresciuto nel Milan, che è andato un po' in giro tra Spezia e Verona e poi ha trovato dove già aveva dato dimostrazione di sé e poi adesso Gasperini gli ha trovato, perché nell'Atalanta lui non avrebbe avuto posto, perché lui ha esattamente il ruolo di Gomez, cioè anche se Gasperini avesse pensato di metterlo sulle fasce non era il suo ruolo. Cioè, non era il suo ruolo perché le ali o i terzini ala, gli esterni diciamo così dell'Atalanta sono molto particolari. Gli ha trovato per ruolo, gliel'ha trovato man mano, perché quando c'era Gomez chiaramente si alternavano, ma il titolare era Gomez, però questo è un giocatore di grande talento e soprattutto di grande intelligenza tattica. Io credo, anzi sono sicuro, Mancini perché è proprio un giocatore adatto al gioco di Mancini, tecnico e fisico. Sono convinto che andrà agli europei.
Direttore, ci interrogavamo su questo tema, infatti cercavamo di capire un po' per Pessina, che non fa parte insomma del gruppo storico di questo progetto manciniano per quanto riguarda la nazionale in vista degli europei, chi potesse invece andare un po' a pagare in ottica grande competizione. Insomma, c'è Zaniolo che non sta benissimo e che fondamentalmente gioca nello stesso ruolo, ci sono altri giocatori comunque che vanno ancora valutati. Chi potrebbe restare fuori per vedere invece Pessina nei 23 azzurri?
Dura.
Ma intanto bisognerebbe che mi ricordassi chi sono tutti i 23 gli azzurri, così da blè non me lo ricordo. Però io credo che Pessina, intanto per esempio temo così che Zaniolo farà fatica purtroppo a rientrare. Cioè, lui so che vuole andarci a tutti i costi, il medico mi dicono sia più prudente. Cioè, quella di Zaniolo. Una cosa è la guarigione clinica, una cosa è il tornare ad adattarsi al campo. Zaniolo deve essere prudente, perché questo è il secondo grave infortunio, sì, al ginocchio. Non lo so, però speriamo che ci possa essere, ma io credo che un posto per Pessina lo troveranno sempre, perché è un giocatore molto duttile. E poi è un giocatore che vale proprio la nazionale, cioè è un giocatore maturo a 23 anni, È un centrocampista avanzato, quindi direi che il ruolo è quello di Pellegrini, più o meno, anche se Pellegrini nasce proprio mezzala. Non so dire, questa è una decisione che tocca a Mancini, è bene che la faccia lui. Però la cosa che mi sembra importante è che abbiamo un giocatore nuovo su cui poter puntare.
Mario, questi sono dei bei segnali, perché stiamo parlando adesso di Pessina. Qualche giorno fa abbiamo parlato di Zaccagni. Sì. Ricordi, Mario, ne abbiamo parlato molto tempo fa, no? Poi Barella, insomma, che già ne abbiamo già parlato, sta confermando
il nostro calcio, sicuramente.
Insomma, stanno venendo fuori anche in una zona di campo che poi è una di quelle molto importanti, no? Per costruire un gioco, per costruire una squadra. Sono dei segnali, voglio dire, positivi.
Sì, sono dei segnali positivi, ma insomma, Barella non è da oggi.
No, da oggi no.
Zaccagni non è ancora a livello internazionale, e poi crescono anche dalle altre parti. Vediamo, sono curioso di vedere l'ottimismo che mi dà la nazionale di Mancini, me la dà soprattutto per come è guidata, per come è stata guidata fino adesso. Poi i giocatori li devo vedere a confronto con altri grandi giocatori. Fino adesso abbiamo avuto quasi tutti avversari, forse tranne l'Olanda, che comunque è nella coda delle nazioni importanti. Abbiamo quasi sempre avuto avversari normali, se non modesti. Quindi aspettiamo, vediamo, però non c'è dubbio, insomma, siamo in un momento in cui stanno cambiando le generazioni. Anche la pandemia ha fatto anche questi campionati del tipo che non si smette mai di correre, hanno contribuito a cambiare proprio la generazione, perché tanti giocatori sono rimasti indietro, ci sono stati molti più piccoli infortuni. Quindi i giovani più resistenti stanno emergendo da ogni parte. Ma se devo pensare all'Inghilterra, c'è questo Foden che è un giocatore straordinario. Insomma, c'è una generazione di ventenni. C'è una generazione, Sancho, Ansu Fati, l'ultimo del Barcellona, di cui adesso mi sfugge il nome. C'è una generazione di giovani molto importante, perché la maggiore velocità degli ultimi anni, di gioco degli ultimi anni, soprattutto all'estero, meno in Italia, ma all'estero, ha costretto i giovani giocatori ad ammorbidire il piede, perché se no non controlli la palla giocando rapido.
Foden, tra l'altro, Guardiola ha detto non lo venderebbe neanche a 500 milioni, mi sembra un'investitura significativa. Comunque
molto.
Io come mi hanno chiesto un pezzo, ho passato un paio d'ore a vedere Foden su YouTube, e devo dire che è un prodigio, cioè che si allarga lo spirito quando lo vedi giocare. È un giocatore spagnolo che gioca che è un inglese con il gioco spagnolo, non dribbla, ecco, una cosa che ti stupisce, che non dribbla, cioè, non gli serve dribblare, va via semplicemente scambiando la palla con i giocatori, gioca praticamente sempre di prima. È veramente un fenomeno diverso.
Infatti gioca falso 9, come Guardiola, insomma, vede i giocatori diversi, sempre visti così, assolutamente.
Mario, pensavo a una cosa che hai detto adesso, ti si allarga lo spirito, no? nel vederlo giocare. Adesso non dico a questo livello, ma in Italia c'è un giocatore che ti dà questa sensazione? Nel nostro campionato attualmente?
Onestamente non me lo ricordo, adesso dovessi dirti un nome di questo, però... Foden è un giocatore straordinario, in questo momento posso dire alcune giocate di Barella, questo sì, Barella mi è sempre piaciuto, secondo me deve finire, come anche Foden dovrà finire, Foden o gli altri della loro età, però... C'è un qualche cosa di immediato tra lui e il calcio, e il calcio puro, che balza gli occhi e quasi ti sconvolge. Dici, ma come gioca questo? È proprio una Mentre Barella, ecco, va a un altro ritmo, a un'altra caratteristica, io credo che, anzi, possono giocare tranquillamente insieme. Barella gli può stare un po' dietro a Foden e vanno benissimo. E, insomma, c'è la differenza che c'è tra Tardelli e Totti, per dire.
Certo.
Però in Italia ci deve seguire un giocatore che mi colpisce e soprattutto gli altri, sì, direi Barella. Mi piace molto Bastoni. Che anche lui deve finire di imparare a stare in campo, però è un giocatore che controlla l'avversario, spazio e parte difensiva con una signorilità non molto frequente.
Sì.
Sotto questo aspetto mi ricordo un po' il Bonucci giovane.
Poi anche...
Prego.
No, prego Mario. No, dicevo, poi ha anche i piedi educati, tra le altre cose.
Stai provando anche a segnare, sì, mancava, sì, solo il gol.
Dei piedi molto educati, sì, sì, sì.
Sì, sì, proprio per questo dicevo, è un giocatore completo.
Ci sono un paio di domande al 3318200213 per Mario, prendiamone due, poi andiamo a prendere anche l'altra.
Assolutamente.
C'è un ping pong, dai.
Vado molto rapido, resto sul discorso nazionale perché insomma ci aiuta un ascoltatore sul discorso centrocampisti, direttore. Jorginho, Verratti, Barella, Pessina, Locatelli, aggiungiamo anche Lorenzo Pellegrini. Insomma, c'è da sperare per quanto riguarda questo reparto e soprattutto anche per quanto riguarda l'Italia del futuro.
Bisogna vedere bisogna vedere il peso degli altri, perché 4-5 nazionali più forti di noi ci sono, a partire dalla Francia, campione del mondo, per passare dalla Germania, che sta ristrutturandosi adesso, quindi un po' nelle nostre condizioni, molto probabilmente l'Inghilterra, poi c'è la Spagna, poi c'è il Belgio che è molto forte. Insomma, ci sono e altre che sono più o meno sulla nostra linea. Noi il calcio è molto relativo, come tutto nella vita, per cui giudicarci da soli, bisogna che ci giudichino gli altri, devono essere gli altri a dirci chi siamo. Quindi bisogna prima confrontarci. Certo, non partiamo battuti con nessuno, per carità, però quello che abbiamo fatto finora è un inizio.
Certo.
No, non è una conclusione.
Sì, tra l'altro lei parlava, direttore, dell'importanza anche di Roberto Mancini come CT della nazionale, come costruttore del gioco della nazionale. Un ascoltatore ci chiede dove lo vedrebbe bene dopo l'esperienza azzurra, in che squadra, se in Italia o all'estero.
Quasi dovunque. Intanto Mancini è un allenatore internazionale. Mancini ha vinto titoli in 3 paesi, cioè Italia, Inghilterra e Turchia, dove ha vinto comunque la Coppa Turca con un Galatasaray non grande che arrivò terzo in campionato, e poi ha allenato a San Pietroburgo. Mancini può andare dovunque, è sempre un allenatore da grande squadra, perché ragiona da grande squadra, perché è un uomo che ha gusti sopraffini, per cui ci vuole il meglio. Quindi può andare dove vuole, dal City, dove c'è già stato e dove ha vinto, in qualunque squadra inglese, può andare al Real Madrid, può andare al Barcellona, può andare in una grande squadra italiana, come ha già fatto e ha vinto molto. Quindi io credo che andrà a caccia di una Champions, per cui insomma, le squadre sono 5-6. Credo gli piacerebbe andare anche in Germania, per esempio il Bayern, che è una squadra che cambia spesso l'allenatore,
sì,
nonostante vinca quasi sempre in Germania, che spesso si è spinta agli allenatori italiani, i tedeschi, noi consideriamo i tedeschi anche giustamente molto diversi da noi. Ma se posso fare una piccola parentesi storica, noi siamo stati 1100 anni insieme sotto lo stesso impero, fino al 1815 siamo stati insieme, avendo lo stesso imperatore, lo stesso papa, le stesse leggi, le stesse, tant'è vero che Mancini, pensa che Mancini è nato a Iesi, dove fu partorito un grande imperatore tedesco che stava ascendendo, la regina stava ascendendo in Italia proprio per andare in Sicilia, Federico II, per dirti, noi i tedeschi ci siamo due culture, intanto abbiamo sempre confinato, perché l'Austria poi quando l'impero tedesco romano fu ereditato fu preso dall'Austria, cioè dagli Asburgo, proprio confinavamo, tant'è vero che Mussolini e Hitler si trovavano al Brennero, andavano in treno e si incontravano al Brennero. I tedeschi cadono sempre molto volentieri sul calcio italiano, era per dire questo, perché sono, se vi ricordate, Gerd Müller, che è stato il più grande cannoniere tedesco, era un uomo morfologicamente assolutamente italiano. Noi pensiamo ai tedeschi alti, biondi, ma quelli sono i nord europei, cioè una parte dei tedeschi, ma gli altri sono come noi.
Tra l'altro dobbiamo anche dire una cosa, che il Bayern in questi anni, per rimanere al Bayern Monaco, tra l'altro ieri sera ha vinto anche la
Mondiale per club.
Mondiale per club. No, è sempre stata negli ultimi anni una società, Mario, che ha fatto anche aperta delle innovazioni, quindi quando prende Guardiola, quando punta sui giovani allenatori, cioè mi sembra anche un club che se deve fare un cambio lo fa.
Senza
paura. Una grande innovazione, cioè intanto sono bavaresi, che sono i bavaresi, sono la Lombardia della Germania, quindi sono una Lombardia doppia. Ma loro si sono inventati un modo di gestione dei grandi club che è assolutamente nuovo in Italia, cioè loro hanno una base popolare, una base di azionismo, di azionariato popolare, con alla base tre grandi industrie, l'Adidas, l'Allianz e una cosa di medicina, non mi ricordo quale, cioè che gli fanno da capitale insieme all'azionariato popolare, perché l'azionariato popolare da solo non ci fa niente. Sono andati oltre in modo virtuoso, oltre il modello del Barcellona e del Real Madrid. Cioè, hanno inventato per questo sono così ricchi, nonostante debbano giocare in un paese molto ricco, però non c'è mai partita tra loro e gli altri.
Intanto ho recuperato anche la terza azienda di cui parlava il direttore, di proprietà per il 9% di Adidas, il 9% di Allianz, il 73% dei suoi tifosi e il 9% di Audi, quindi si parla di autovetture in questo caso. Insomma.
Sono quelli che mettono la base economica.
Eh sì, però insomma il tema dell'azionariato popolare, che tra l'altro in Germania è un crisma molto importante anche per tutti i tifosi, infatti per chi non lo fa sono contestazioni, insomma, sono modelli diversi molto più particolari.
Mario, prima di andare nel break, c'è Gianluca da Napoli che ti manda un messaggio e ti chiede di questo paragone. Glielo vogliamo rigirare?
Sì, glielo rigiro.
Vediamo se
molto volentieri.
Facciamo rispondere a Mario.
Paragone Barella, Ricciotti, Greatti, scrive Gianluca da Napoli.
Ricciotti?
Greatti.
Sì.
Io sinceramente...
No, Greatti me lo ricordo. Ricciotti onestamente non lo conosco. Mi sono costernato, ma non lo conosco. Se ci manda un'aggiunta in più, qualche cosa. Ricciotti onestamente proprio non l'ho mai sentito dire. Greatti è stato il metronomo del Cagliari dello scudetto. È stato un giocatore che...
No, Ricciotti Greatti
è il suo nome.
È il suo nome, Mario. Ricciotti Greatti.
Ah,
ecco, precisiamo. Ricciotti Greatti è il suo nome, che lo paragona a... cioè, se il paragone Barella Greatti ci può stare, ti chiede. Sono andato a vedere.
Insomma, era molto, per quello che mi ricordo, era molto più uomo d'ordine Greatti. Era un regista vero e proprio. Barella è un giocatore più effervescente. Greatti era proprio il regista che detta i tempi alla Giorginio, allo Giorginio del tempo, dell'epoca. Era un giocatore, ecco, starebbero stati bene insieme. Però Greatti era un gran giocatore.
Ebbene, così abbiamo risposto anche a questa.
A me sorprende sempre Gianluca da Napoli, perché insomma io sinceramente io faccio outing, proprio non avrei saputo rispondere. Meno male c'è il direttore in questo
senso. L'abbiamo rigirata apposta, però, siamo andati un po', diciamo, proprio su quella che è la conoscenza dettagliata del calcio. Stiamo parlando di un giocatore, così ho preso un attimo la scheda al volo, classe 39, ruolo del centrocampista, vestito le maglie di Fiorentina, Palermo, Reggiana, Cagliari, addirittura qui c'è un passaggio nel 67, c'è scritto Chicago, ma le presenze maggiori le ha fatte con la maglia del Cagliari, 251 e 23 gol, e poi con la Reggiana 106, Palermo 14, Fiorentina 5, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina. Quindi abbiamo visto anche la scheda,
la sua cronistoria.
Sì. Allora ci dobbiamo fermare, andiamo in pausa per poi ritornare nell'ultima parte.
Dopo tanta Serie A e tanti messaggi sul campionato.
Sì, dopo andiamo a prendere tanti messaggi che riguardano appunto il campionato. Anche una domanda su Donnarumma che voglio fare anche a Mario Sconcerti. Quindi torniamo tra pochissimo con Mario Sconcerti, Maracanà, nell'ultima parte di questo pomeriggio qui a TMV Radio. A tra poco. Ci siamo di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanà TMV Radio. Allora, facciamo una cosa, c'è Mario Sconcerti con noi, vero? Mario, ci sei, vero?
Sì,
allora Mario,
sono.
Siccome abbiamo degli audio in coda che riguardano i giovani, che riguardano Donnarumma, facciamo così, li sentiamo, prendiamo tre audio, selezioniamo al volo tre audio adesso e poi lasciamo la parola a Mario Sconcerti. Quindi i nostri ascoltatori al 331-8200-213, i tre audio, via!
Ciao ragazzi, lo sono da Fossano. Io nella lista dei giovani metterei anche Davide Calabria. Secondo me quest'anno è stato veramente... Ciao, siete grandi.
Buongiorno a tutti, sono Antonio da Milano. Io voglio andare un attimo un po' controcorrente parlando di Donnarumma, perché sento anche addetti ai lavori che continuano a parlarne come il portiere più forte del mondo, il portiere più forte d'Europa per la sua età. Ma Buffon alla sua età aveva fatto gli errori che si potevano contare sulle dita di mezza mano. Invece Donnarumma, andatevi a vedere quante partite, quanti errori, quante papere ha fatto questo portiere. È sicuramente un buon portiere, ma prima di arrivare a dire che il sostituto di Buffon è che è uno dei portieri più forti del mondo, io ci andrei coi piedi di piombo. Secondo me gode davvero dei favori della stampa. Che ne pensate?
Infatti il problema di Donnarumma, del contratto di Donnarumma, è minoraiola, non è la volontà del giocatore. Io sono convinto che non fosse stato in mano a Raiola avrebbe anche accettato un ingaggio magari un po' più basso pur di rimanere al Milan e con più anni di contratto. Ovvio che Raiola è uno squalo, perché capisce che se fa un contratto di 5-6 anni poi non prende più le provvigioni o non prende più la sua commissione sullo spostamento del giocatore, e quindi non è sicuramente uno sprovveduto Raiola. Di contro però il Milan non può non fare un contratto minimo di 3 anni.
Allora, quest'ultimo specificiamo un attimo, perché nasceva dal fatto di ne abbiamo prima toccato l'argomento su Donnarumma relativo al contratto, perché Raiola chiede al Milan 2 anni di contratto a 10 milioni.
Sì, 9 più bonus.
9 più bonus, mentre il Milan è arrivato a 7
più bonus
più
per 3 più un anno di contratto.
Questa è la situazione. Mario, partiamo da... Allora, prima risposta su Calabria.
Sono assolutamente d'accordo su Calabria, per me è il miglior terzino, è il miglior esterno basso d'Italia, perché uno che spinge e che marca. Questo ve lo dico con... non è solo un'opinione mia, perché spesso parlando con i giocatori mi capita di sentir dire che Calabria è l'avversario che cercano di più di evitare. Quindi su questo sono assolutamente d'accordo con l'ascoltatore.
È imparato a fare anche il centrocampista quest'anno.
Infatti,
tutto ciò.
All'occorrenza ha fatto pure quello, è vero.
Assolutamente.
Mentre sul valore di Donnarumma intendo tecnico, però, prima Mario, poi andiamo al discorso contrattuale.
Mi sembra, io ho sentito qualcosa che non va, onestamente. Prima che ora ci sono altri grossi portieri al mondo, ma non c'è dubbio che Donnarumma sia tra i migliori al mondo. Il fatto se sia meglio, se sia migliore o peggiore di Buffon non conta niente, perché quella fa parte della storia, qui Donnarumma fa parte del presente, quindi non si valuta, quando si giudica Donnarumma non si valuta il rapporto a Buffon, ma il rapporto ai portieri di adesso. Per quanto riguarda lo squalo Raiola, non è che sia stato, che Donnarumma sia stato rapito, l'ha scelto lui Raiola. E secondo voi perché sceglie uno squalo? perché vuole i vantaggi di avere uno squalo.
Certo.
Questa cosa che altrimenti Donnarumma senza Raiola sarebbe rimasta al Milan per tutta la vita, può essere, e può essere che ancora ci resti, ma Raiola l'ha preso lui sapendo cos'è. Quindi lui vorrà anche rimanere al Milan, ma vuole tutti i soldi che gli darebbero all'estero. E secondo me non è più il calcio dove bisogna lottare, dove bisogna lottare con un giocatore per farlo rimanere. Se un giocatore vuole andare e c'è chi lo paga correttamente, il giocatore deve andare tranquillamente via, perché una grande società deve essere in grado di sostituirlo. Non ci sono più bandiere. La bandiera è il club, non è il giocatore.
D'accordo. Tra l'altro, solo per dire insomma di che giocatore parliamo, 21 anni per Gianluigi Donnarumma, numero presenze col Milan 230, numero presenze in nazionale 22, prima convocazione risalente al 2016, quindi 21 anni mi sembra che definirlo sopravvalutato, visto il palmarès, insomma mi sembra un po' storto, come diceva appunto il direttore Melo Sconcerti. Cioè, sono le presenze che raccontano e questo è uno che scriverà la storia del calcio in un modo o nell'altro, sicuramente quella del Milan.
Poi, per carità, ce ne sono, possiamo qui parlare anche di altri portieri, ma stiamo comunque parlando di un portiere di assoluto livello.
Sì, 21 anni, 230 presenze al Milan, è una roba irripetibile, probabilmente.
Mario, questa cosa che tu hai detto su Donnarumma, appunto, di che non ci sono più bandiere, che in questo è il momento.
Lo dico per tutti, lo dico anche per dire per Vlahovic alla Fiorentina, che adesso già ricomincia a Firenze. Gliela allungano quando lo convocano. È molto semplice: o gli allunghi il contratto o aggiungilo o accetta il contratto allungato, se ne va. E se ne va adesso che me lo pagano pieno. Il calcio ormai è questo. Non c'è, perché non dipende più dalla società, ormai dipende dalle offerte che vengono fatte al giocatore. Non è il giocatore, non è la società che vuole, a volte, tante volte sì, ma quello lo sappiamo, ci sono delle esigenze, altro. Ma se un giocatore va via, è perché vuole andare via, perché gli danno di più, e non capisco perché si dovrebbe considerare traditore un giocatore perché va a lavorare da un'altra parte dove guadagna molto di più. Io ho cambiato città continuamente, non mi sono mai sentito traditore. Andavo dove mi chiedevano e mi pagavano.
Ma Mario,
dove mi piaceva il progetto.
Certo, ma poi bisogna considerare, non sei traditore come dici tu che te ne vai, ma non dobbiamo nemmeno fare un'accusa a chi non ti trattiene. Cioè, se quello che diciamo ritiene che l'offerta giusta sia quella che, ad esempio, parliamo del Milan, è arrivata certo. a quel tipo di offerta, se non capisco perché bisogna fare una critica al Milan o dire al Milan no, deve arrivare a dare la cifra che chiede Raiola.
Io penso sempre che la gente dovrebbe pagare le società, perché oppure tacere sulle faccende economiche delle società. Non si può parlare con i soldi degli altri. Questo è il principio base della civiltà. Non si può parlare con i soldi degli altri. Già a me sembra che 7 miliardi per una società come il Milan, che ha una proprietà diffusa, perché i fondi non sono così lineari come sono delle belle operazioni da fare sul proprio risparmio, ma in un'operazione di calcio io francamente non li vedo estremamente lineari. Ma al di là di questo, 7 milioni sono tanti.
Sì.
Il Milan l'anno scorso ha chiuso con 250 milioni di deficit di gestione. Io non so, sono curioso di vedere il prossimo bilancio. Ma cosa vi fa pensare che il Milan possa prendere possa avere questo tipo di... Cioè, bisogna comunque ringraziarlo, se può. non metterci a giocare o dare del traditore. Insomma, la vita è un'altra, ragazzi, godiamoci il calcio per quello che è, non per queste malattie da tifoso.
Tra l'altro al 3318200013 c'è un ascoltatore che concorda in pieno con lei, direttore, e sfrutta una citazione del direttore sportivo della Lazio Tare per confermarlo, perché come dice sempre Tare, ricorda l'ascoltatore, fortunatamente al mondo se c'è qualcosa che non manca sono i giocatori, esiste soltanto la società.
Esatto. Io sono d'accordo con Tare.
Questo è... Ma invece ti voglio chiedere una cosa, rimanendo un po' più o meno su questo discorso, ma spostandolo da un'altra parte, su un'altra società. Allora, in questo momento, ci è capitato a noi spesso qui in diretta di raccogliere tanti pensieri di chi interviene, nella questione Gattuso-Napoli, spesso viene, diciamo così, sottolineato come parte sbagliata, come quello che ha compiuto davvero la società, quindi la dirigenza, quindi De Laurentiis, perché ha sbagliato questo, perché ha venduto dei giocatori, perché insomma le critiche maggiori vengono fatte sempre al dirigente. Io poi sono andato a vedere, ho fatto un giochino semplicissimo prima, dal 2010 ad oggi, se vai a vedere il Napoli ha oscillato sempre tra la seconda, la terza, la quarta, la quinta, seconda, è arrivato settimo
solo
l'anno scorso,
quinto e settimo l'anno scorso,
vincendo Supercoppa e Coppa Italia. E molti dicono, ma ha dato via i giocatori, però onestamente uno fa quello che può fare in base alle proprie esigenze, alle proprie possibilità.
E no, in base anche alle esigenze dei giocatori.
Esatto.
Se un giocatore, se Higuaín se ne vuole andare o Cavani se ne vogliono andare perché piglia
che deve fare? Esatto. Che deve fare? No, però ti volevo chiedere, anche qui mi sembra che ci sia sempre una visione molto solo da una parte. Io mi sono permesso di dire, ma perché qualche critica ai giocatori, all'allenatore non si può fare? Cioè in questo momento è così, mi sembra che Gattuso goda molto di intoccabilità, mi riferisco a Gattuso come lo era per Ancelotti prima, Mario, poi magari sbaglio io, però insomma il presidente del Napoli mi sembra che in questi anni ha tenuto il Napoli ad un livello molto importante di calcio per quelle che sono le sue possibilità.
Io credo che Lotito e De Laurentiis siano i più bravi, perché sono quelli che riescono perfino a guadagnare con il calcio. Tutti gli altri sono pieni di debiti, quindi non sono dei buoni maestri. De Laurentiis e Lotito riescono a fare calcio competitivo senza rimetterci. Io credo che si dovrebbe seriamente imparare da loro.
Mi sembra una risposta abbastanza esaustiva.
Ti ripeto, poi possono non stare simpatici, che è un altro discorso.
Certo.
Questo io vorrei sempre.
Non fioro nemmeno l'argomento.
Certo, ma no, ma perché
ma si entra? Ma no, però mi dovevi dire, si parla di tifo o di calcio? Perché a me personalmente il tifo interessa pochissimo. Perché, ripeto, perché se tu parli di tifo, se fai il tifoso sempre, non puoi parlare di calcio perché sei parziale, sì, perché sì. Parti perché sei autoreferente, parli solo della tua squadra e giudichi tutto il resto partendo dai giudizi sulla tua squadra. Quando sento dire, fare il paragone di prima tra Buffon e Donnarumma, che c'entra? E quello è un paragone da tifoso. Ora, se ai tifosi sta sulle scatole De Laurentiis, io li posso capire.
Esatto.
Ma qui stiamo parlando di calcio. Perché Agnelli è simpatico? che vuol dire?
No.
Bisogna giudicare, giudichiamo il calcio, parliamo di calcio con i fondamenti del calcio. Quindi guadagni, rimesse, debiti, particolari tecnici, confronti fra giocatori, capacità di saperli individuare. Ma io sono contrario alle religioni, che giudico indispensabili, perché le religioni fanno ordine nella vita, perché dividono il bene dal male, una cosa dall'altra, ma sono contrario ai dogmi che le religioni impongono. Per cui io sono profondamente tifoso della mia squadra, ma lascio la piena libertà alla mia squadra di fare il cavolo che vuole con qualunque giocatore, e la ringrazio sempre di mettere i soldi lei per farmi divertire a me.
3318200013, i vostri messaggi per il direttore Mario Sconcerti. Direttore, ho recuperato anche un messaggio di Pedro da Caserta, che si interroga invece su un giocatore in particolare della rosa del Napoli e parte da un ragionamento ad ampio spettro. Pensavo anche un po' da tifoso, lo ammette. CR7 100 milioni, Olan 100 milioni, Kanté 70, Jorginho 50, Muriel, Belotti, Bogà, João Pedro, tutti sotto i 40, tenendo conto del valore attuale dei giocatori, insomma, tutti i giocatori di un certo livello che comunque conoscono la Serie A e potrebbero essere veramente utili e non scommesse. Perché tutti quei soldi per andare invece a prendere in casa Napoli Osimhen, ci chiede Pedro?
Perché Osimhen è un grande progetto di calcio. Perché Osimhen del Lille, è preso dal Lille, è stato guardato, lo volevano in tanti, e sarà un grande giocatore, Osimhen. Tranquillo. Sarà un grande giocatore quando potrà giocare in una squadra, perché adesso è Osimhen il problema del Napoli.
Adesso è lì, stanno...
O è Manolas, o è Koulibaly, o è Bakayoko, o è la scarsa forma di questo momento di un giocatore straordinario come Zielinski. Certo, Osimhen viene da 3 mesi di stop, però Osimhen, intanto sono 50 milioni, non 70, ma al di là di questi... perché 20 sono stati pagati con 4 giovani del Napoli, quindi sono stati pagati, perché poi 2 dei quali sono tornati in Italia, è un gioco di plusvalenza che fanno loro e fanno bene a farlo, ma i soldi sono stati 50, e comunque Osimhen è un grande giocatore.
Io sono assolutamente d'accordo, e tra l'altro, direttore, sottolineavo, poi non so se è d'accordo, che rispetto a una squadra sicuramente dall'elevata qualità tecnica come il Napoli, che però insomma sembra quasi arrivato un po' anche, non diciamo alla fine, però in un momento molto avanzato del suo percorso tecnico, una diversità anche ambientale come l'entusiasmo e la tecnica di Osimhen aveva portato invece un valore diverso alla squadra inizio stagione, valore che poi è venuto molto a mancare quando Osimhen è stato prima male e poi ha contratto il coronavirus, per esempio.
Quello che manca al Napoli sono giocatori di grande personalità, sono giocatori di grande carisma, sono i Bonucci, sono i Ronaldo, ma i Ronaldo anche come presenza sul campo, sono i Barella, non c'è, cioè Insigne sbaglia un rigore e piange, invece di andare nel mezzo al campo a dire vi chiedo scusa ma ora andiamo e li facciamo a fette. Tu non senti la presenza del Napoli in campo nei momenti di difficoltà. Non c'è uno che riesca a condizionare l'arbitro con il proprio carisma, con il proprio ecco, è questo che manca al Napoli, cioè sono quei 2-3, ma che in una squadra non sono più di 2-3, i 3 giocatori da quella che io chiamo la completezza di carisma, la completezza del giocatore, che non è solo il lato tecnico, è anche il carattere, la personalità. A Napoli mancano questi. Il Napoli subisce la partita sempre, anche quando la fa, perché la fa semplicemente da un punto di vista tecnico, ma non vuole mordere l'avversario, vuole giocare bene, benino. Sono tutti dei frillini che cercano di giocare benino. Il calcio oggi non è questo e non credo sia mai stato questo.
Mario, in questo che dici però, non so se sbaglio, ci posso legare anche un po', ecco, tu hai parlato di mancanza di personalità, hai fatto riferimento a Insigne, no? In un fattore, in una situazione specifica. Però
ma
anche...
parlo di carisma.
Sì, cioè, sì, però... Okay,
Insigne è il capitano.
Certo, no, però mi riferisco... No, mi riferisco anche a Gattuso, che in queste ultime settimane... si è molto arrabbiato con chi diceva delle cose, con i giornalisti, con la piazza molto di Napoli, ma non era il caso lì di estraniarsi da questa cosa, cioè quasi di non rispondere a questo e pensare a quello che doveva fare? Io l'ho visto molto preso in questa cosa, Mario.
Ma io non ricordo che Gattuso abbia parlato contro i giornalisti. Io ho sentito tanti giornalisti parlare a nome di Gattuso, ma non ricordo Gattuso che abbia fatto. Gattuso ha detto che è stato deluso da un comportamento di De Laurentiis, ha detto che la piazza gli dice qualunque cosa, ma intendeva i social, non intendeva. Ho sentito semmai, cioè, quello che mi colpisce è che molti parlano a nome di Gattuso, ma nessuno lo sente. Nessuno dice Gattuso ha detto, se non per quello la dietrologia di Gattuso. Si sa solo quello che dice a Sky dopo le partite, e quello lo fa per contratto. Questo significa che non c'è nessun rapporto tra Gattuso e la stampa napoletana. E anche questo dovrebbe far pensare la stampa napoletana.
Forse anche motivo di certe cose si sono scritte perché qualcuno è infastidito dal fatto che Gattuso magari questo rapporto, possiamo dire, addirittura non abbia neanche mai voluto avere interesse a costruirlo.
Era la stessa cosa.
Per esempio, esatto.
Era la stessa cosa.
Certo.
È che ci sono alcune piazze che funzionano così.
Mario, l'ultima te la faccio io, proprio l'ultimissima.
Chiudiamo in bellezza.
Abbiamo parlato tanto degli attaccanti nei giorni passati con Mario, i quattro bomber che abbiamo preso. Se ne sfidano due in questa giornata, Immobile e Lukaku. Mario, in questo...
Come il bianco e il nero per caratteristiche,
sì,
vogliamo.
Sì, proprio in questo momento, qual è dei due che può, diciamo così, indirizzare la partita, che vedi proprio più... decisivo, che può essere più decisivo, che considerando un po' tutte le caratteristiche anche del gioco e della squadra,
cioè, c'è sempre bisogno di leggere il futuro, io speravo di fare il giornalista da grande, ho sempre toccato sempre fall'indovina.
Allora ti chiedo, lasciamo perdere questo, allora ti chiedo,
allora
ti
dico una cosa. Beh, secondo me vince la Lazio domani. Vince la Lazio, nonostante la diano a 4,50 la vittoria della Lazio, mentre danno a 1,70 quella dell'Inter, per cui io credo nei broker, perché sono più bravi di noi, perché, perché ci mettono i soldi, e i soldi sono la vera cartina di tornasole della vita, però io credo che vinca la Lazio.
Allora ti faccio un'altra domanda invece: quale vedi più completo come attaccante in questo momento tra i due?
Ma sono due cose diverse. Lukaku è mezza squadra. Immobile, è se stesso, gioca da solo. Immobile non ha bisogno della Lazio. L'Inter ha uno straordinario bisogno di Lukaku. Immobile sarebbe una... Metti Immobile al posto di Lautaro e l'Inter c'ha 7 punti in più. Lautaro non segna mai gol decisivi, magari lo farà domani. Andate a vedere. Lautaro è un grande giocatore,
sì,
ma è un po' pigro, non c'entra niente. So che Conte è incazzato nero con chi parla di Lula, perché bisogna parlare di Lulu, ma Lautaro in questa coppia ha dato veramente poco. Ha segnato 8 volte su 20 e solo a piccole squadre. Ha fatto un gol con la Lazio all'andata e un gol con l'Atalanta in due pareggi. E quelli sono stati gol importanti. Le altre 6 partite sono state tutte con Fiorentina, Torino, Crotone, Benevento. Non funziona così, non può funzionare così. Infatti domani non gioca. Almeno leggo che
è vero, questo l'abbiamo anche
raccontato anche Alessandro Rimi durante...
abbiamo fatto un collegamento.
No, te lo do per certo, è molto seccato con Lautaro in questo momento.
Vediamo un po'. Mario, siamo arrivati al termine di questa settimana. L'appuntamento con te è domenica sera alle 23:30 in zona Sconcerti, dove andiamo ad analizzare il posticipo e anche uno sguardo alla giornata. Mario, come sempre, grazie e buon fine settimana.
Grazie direttore.
Ciao, grazie a voi.
Buon calcio
a Mario Sconcerti. Ce la facciamo proprio 3 secondi, questi messaggi proprio al volo che sono arrivati adesso?
Allora,
dai,
vado molto rapidamente. Sono d'accordo con Sconcerti, ma sono i giornalisti in primis che quando parlano di Lotito e De Laurentiis se lo fanno in un modo, mentre con Agnelli in un altro. Se il gesto di Agnelli fosse stato fatto da Lotito, ci sarebbe stato lo sdegno generale senza accampare giustificazioni.
Ti dicono che sei moralista se giudichi adesso la situazione.
Questo Marco è uno status che si costruisce nel tempo.
Sì, ma questa cosa mi dispiace, oggi non ci abbiamo trattato altri temi, ma su questa cosa del moralismo nel
giudizio...
Quindi
sei concorde? ti definisco concorde con il messaggio.
Sono d'accordo, ma è così, sì, sì. Ma è così, se l'aveva fatto lo Tito avevamo riempito fiumi di pagine di giornali, di trasmissioni, di cose, ma è così. Ma non c'è niente, non significa essere anti qualcuno, è la verità.
Certo.
È la verità. Se invece ti permetti di dire che è sbagliato, ti danno del moralista, ti dicono che quelle sono fatti di campo. E qui c'è qualcosa che quando lo faceva Gaucci, ricordati bene, come quando Gaucci,
quello Gaucci Matarrese,
ma so due cialtroni, pace all'anima di Gaucci che gli davano dei cialtroni. Se lo fa un altro tipo di presidente è una reazione. Questo che è sbagliato non significa avercelo, essere anti qualcuno, significa essere onesti intellettualmente, che è diverso il discorso.
Credo che economicamente De Laurentiis abbia fatto dei miracoli, ma con la gestione mediatica delle squadre ogni tanto fa dei danni che non permettono ai suoi team di alzare il livello. E manco a dire che Gattuso non sia stato criticato dopo questi giorni, dove lo hanno criticato in tanti. Non mi trova d'accordo la riflessione che è stata fatta. Beh, si hanno criticato in tanti, però magari non dal punto di vista strettamente tecnico, se vogliamo.
Ci dobbiamo fermare. Jacopo, come sempre è stata una puntata che è volata via. Grazie,
vero,
a Jacopo,
grazie
Erba.
A te, Marco Piccari.
Naturalmente con Jacopo vi sentite domenica a partire dalle 16 nella domenica sera, vi ricordo, domani noi dalle 15 fino alle 23.30, domenica dalle 12 fino a mezzanotte sempre live con tutti gli appuntamenti del fine settimana. Vi lascio a Stadio Aperto, grazie da Marco Piccari e Jacopo Erba, grazie al comparto tecnico, a tutta la redazione. Maracanà ritorna lunedì a partire dalle 13, ma vi aspettiamo domenica sempre con Maracanà Show alle 20. Ciao!
Ciao!